inserito, diciamo, sono abbastanza, mi voleva vedere da dietro la colonna, sono abbastanza contento, anzi molto contento di stare qua, perché molti di voi li conosco da anni, da tanti anni. E qua noi abbiamo fatto nel 2003 le nozze d'argento, abbiamo festeggiato, c'erano circa 50 sordi che erano venuti dai vari circoli di Roma. Nel 2008 Magalì si è sposata qua, quindi la nostra chiesa è veramente legata a voi, vi vogliamo bene, grazie per l'invito. Volevo parlare oggi di qualcosa che già in qualche maniera ha annunciato il fratello Nicola, parlando del fatto della responsabilità che aveva il popolo di Israele di annunciare nel momento opportuno, di annunciare quello che Dio è. Diciamo, il momento per Israele ancora non è arrivato, ma è arrivato per noi. E la domanda che vorrei fare per introdurre, ma penso che tutti quanti sappiate la risposta, quindi non me la date, so che la sapete: chi è un cristiano? Una persona che si definisce cristiano, chi è? Beh, un cristiano, da quello che capiamo nella parola di Dio, è uno che nella sua vita vuole dare gloria a Dio. Questa è la funzione del cristiano. Diciamo che molte volte ci chiamiamo credenti, ma credenti è un termine abbastanza generale, forse sarebbe meglio chiamarci discepoli. Comunque, il cristiano è colui che vuole dare gloria a Dio. E dare gloria a Dio significa, come abbiamo cantato, riconoscere chi è Lui, quello che fa, riconoscere la sua grandezza. Noi gli rendiamo onore quando abbiamo riconosciuto il Signore per quello che è, riconosciamo la sua grandezza e inevitabilmente vogliamo fare la sua volontà. In Giovanni, al capitolo 17, al versetto 10, Gesù, la sua ultima preghiera che conoscerete benissimo, una preghiera sacerdotale, diceva ad alta voce davanti ai suoi discepoli: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Gesù era concentrato nel fare la volontà del Padre. E Dio Padre era talmente contento che non ha resistito, per ben due volte dal cielo ha detto: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. In Matteo, al capitolo 3, versetto 17, al capitolo 17, versetto 15, Gesù era in una comunione perfetta con il Padre, sempre pronto a fare la sua volontà. E voi mi direte: Gesù è Dio. Gesù ha la stessa natura del Padre. Beh, ora una cosa sconvolgente è che noi, avendo creduto, abbiamo ricevuto la natura divina. Secondo Pietro 1,4 dice questo: siete diventati partecipi della natura divina. Ed avendo ricevuto lo Spirito Santo che era stato promesso, Efesini 1,13, noi siamo stati chiamati ad avere la stessa comunione che Gesù aveva col Padre, 1 Corinzi 1,9. Quindi, cari fratelli, caro Massimo, non ci sono scuse. Noi dobbiamo glorificare Dio facendo la volontà del Padre. Che significa fare la volontà del Padre? Fare la volontà del Padre significa compiere le opere che Lui ha preparato affinché noi le pratichiamo, ma soprattutto, come ci ha introdotto il fratello Nicola, annunciare la grandezza di Dio alla gente. L'opera principale di Gesù non era guarire, non era... Lui è venuto chiaramente per salvarci, è morto sulla croce per noi e ha annunciato la gloria di Dio Padre. Quello che ha fatto Gesù quando è andato in cielo, poi l'ha affidato a noi. Chiaramente non dobbiamo morire per la salvezza degli altri, o forse sì, o forse dobbiamo morire a noi stessi, perché molte volte è difficile comunicare l'amore di Dio agli altri, la nostra vita a volte ha dei momenti, chiamiamo così, di buio. Noi dobbiamo testimoniare agli altri della gloria di Dio, perché le altre persone possano conoscerlo. Gesù, ancora in quella preghiera, al versetto 3, capitolo 17, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Cristo Gesù. E allora vorrei chiedervi di aprire la Bibbia e commenterò brevemente. A che ora devo finire? No, vabbè. Primo Giovanni, capitolo 1, i versetti da 1 a 4. Primo Giovanni, capitolo 1, versetti da 1 a 4. Giovanni dice: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo con le mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra o la vostra gioia sia completa. E così quello di cui ci parla in questi quattro versetti all'inizio della sua lettera Giovanni è l'importanza della testimonianza. La testimonianza, che cos'è la testimonianza? La testimonianza, per essere una testimonianza efficace, deve essere attendibile, cioè chi testimonia deve essere una persona a conoscenza dei fatti, una persona che è degna di fiducia. Non lo so se avete seguito la notizia di questi giorni, leggo il nome, Beniamino Zuncheddu, pastore sardo, condannato nel 1991 per omicidio, accusato di 3 omicidi. Adesso, per nuove rivelazioni, condannato all'ergastolo, dopo 32 anni ci sarà un nuovo processo, perché si è scoperto che il testimone, in realtà, da intercettazioni per caso che sono state fatte, il testimone non era attendibile, che quello che ha dichiarato non lo poteva dichiarare perché non lo sapeva. E come mai l'aveva accusato? Perché gli era stata fatta vedere una foto di questo Beniamino, chiamiamolo così, è più facile il nome che il cognome, gli hanno fatto vedere la foto dicendo che era stato lui che aveva ucciso queste 3 persone. Perché l'aveva testimoniato? Beh, non lo so, gli inquirenti lo faranno le indagini. Perché qualcuno gli ha fatto vedere quella foto e voleva che quest'uomo andasse, gli hanno distrutto la vita, 32 anni in carcere, per una testimonianza non attendibile, una testimonianza non controllata. Quello che vuole fare Giovanni adesso invece, ci vuole dimostrare che la sua testimonianza è una testimonianza attendibile, che è degna di fiducia, che noi quello che lui dirà in seguito nella sua lettera lo possiamo accogliere, lo possiamo accettare. Infatti al versetto 1 dice: quello che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato. Giovanni cerca di fare tutto affinché le persone che riceveranno adesso la testimonianza possano credere. La prima affermazione che lui fa è che erano lì dal principio. Loro, lui e gli altri discepoli, gli altri apostoli, erano testimoni oculari, persone al corrente dei fatti perché avevano visto, non l'avevano sentita raccontare la storia, ma erano lì presenti. E avete notato, sono nominati i sensi umani, no? Quello che ci serve per percepire, per conoscere la realtà che è di fuori di noi. Parla della vista, parla dell'udito, parla del tatto. No, stavo guardando loro perché loro non sentono. Però il Signore ha dato ai sordi una capacità particolare. Vedono e riescono a percepire le situazioni intorno a loro più di una persona normale, udente, diciamo. Noi non ci distraiamo perché sentiamo, quindi quando siamo in contatto con le persone sentiamo, ma i sordi no. Se tu vuoi parlare con un sordo devi mantenere il contatto visivo, perché attraverso il contatto visivo loro riescono a percepire la realtà. Comunque, ritornando al passo, Giovanni dice: tutti i sensi noi abbiamo usato, abbiamo per capire quello che stava succedendo, ma avete visto, aggiunge un'altra parola, contemplato, quello che noi abbiamo contemplato. Nicola ha detto: se uno guarda un quadro di Michelangelo, poi vuole sapere, giustamente, una statua vuole sapere, però chi guarda un'opera d'arte si ferma a guardarla, a scrutarla, a fissarla, per cercare di vedere i particolari, perché è qualcosa che lo rapisce. Contemplare vuol dire questo, fissare lo sguardo in maniera attenta verso l'oggetto del nostro interesse. E così Giovanni dice: noi l'abbiamo contemplato, ma non basta. Vedete che dice: e che le nostre mani hanno toccato. Allora, scusate, io non lo so il greco, non studio il greco, però grazie a Dio ci sta quelli che lo studiano e ci sono i commentari. Questa parola toccato non è soltanto toccato così, come sto toccando adesso il microfono, ma è la stessa parola che veniva usata per indicare i ciechi che camminano nel buio per toccare, per capire dove vanno. Era un uso di questo senso profondo. Quindi quello che sta dicendo Giovanni è che la loro testimonianza è vera, perché loro l'hanno provata, erano lì, hanno visto tutto dal principio. Giovanni vuole che la sua testimonianza sia ritenuta attendibile. Giovanni vuole testimoniare come l'eternità è entrata nella storia. Quindi attenzione, quello che vuole dire è qualcosa di veramente sconvolgente e sta preparando il terreno per dire quello che adesso dirà. In pratica lui vuole testimoniare della parola della vita. Infatti abbiamo letto quello che abbiamo visto, che lo abbiamo toccato, della parola della vita, alla fine del versetto 1, la parola della vita. Dio invisibile si è fatto toccare, il creatore si è manifestato, l'onnipotente che abita una luce inaccessibile, colui che ha parlato nel fuoco sul monte Sinai, che è stato visto da Isaia nel tempio circondato dai cherubini che gridavano santo, santo, santo. Il Dio grande era lì con loro. E quindi, dopo aver parlato del fatto che la loro testimonianza era affidabile, adesso vuol parlare del contenuto. Di chi stanno testimoniando? L'ho appena detto, stanno testimoniando della parola della vita. E adesso Giovanni ci sta parlando della parola della vita e sta sottolineando due pilastri della nostra fede, cioè che Gesù Cristo è Dio, la divinità di Cristo, e che Gesù Cristo è uomo, l'incarnazione di Cristo. È veramente, ripeto, sconvolgente quello che sta testimoniando Giovanni. La parola della vita, la vita eterna, si è manifestata, cioè si è fatta vedere, e noi l'abbiamo udita, ne siamo testimoni e adesso la proclamiamo. Nel Vangelo di Giovanni, lo conoscete benissimo, penso che alcuni di voi la sapranno pure a memoria, il prologo. Al capitolo 1, Giovanni al versetto 1 inizia dicendo: nel principio era la parola. E la parola era? E la parola era con Dio e la parola era Dio. Per quanto noi possiamo tornare indietro nel tempo, gli scienziati provano a cercare quando c'è stato questo famoso Big Bang, 4 miliardi, 20 miliardi, non lo so quanti anni, però anche se potessimo tornare indietro di tutto questo tempo, ma non esiste, beh, la parola era già lì, la parola era nel principio. Ma che cos'è la parola? La parola è l'espressione del pensiero. Allora, ci siamo visti ai battesimi con Tonino, e Tonino ha detto, prima c'era Tonino, abbiamo cantato il suo canto, bellissimo, Signore quale sacrificio, che era quasi di casa qua, gli aveva dato le chiavi per entrare. E adesso non viene più nessuno, dice, vuoi venire? Mi ha chiesto, mi ha fatto l'invito, il suo pensiero me l'ha comunicato attraverso la parola. Io ho accettato insieme a loro, grazie a Dio, ed eccomi qua. Questo è il risultato, l'evento che stiamo vivendo è il risultato del fatto che il pensiero di Dio è stato espresso con la parola. E così il pensiero di Dio era di creare l'universo, di creare me, te, e ha parlato. In Genesi ci sta scritto al capitolo 1 più volte, Dio disse e la cosa fu. Dio ha parlato per dare la vita, perché Dio è il Signore della vita, la sua parola dà vita. E poi continua parlando del fatto che Gesù, la parola della vita, è diventata uomo, vi ricordate? La parola della vita è diventata uomo, la parola si è fatta carne ed abitato per un tempo da noi pieno di grazia e di verità. Giovanni era completamente convinto che Gesù Cristo, appunto, era Dio, ma era anche uomo. Non metà Dio e metà uomo, ma come dice Paolo in Colossesi 2,9, in lui abita corporalmente la pienezza della Deità. Che significa questa parola? La pienezza della Deità. Che in Gesù abitava, quello che fa di Dio Dio, era in Gesù. Gesù, Dio e uomo. La parola si è manifestata. Vangelo, Giovanni poteva testimoniarlo perché loro avevano vissuto insieme a Gesù. Lo avevano visto compiere cose incredibili. L'avevano visto creare la materia. Qualcuno non è convinto che quello fosse proprio un momento della creazione della materia. Io credo di sì. Capisco questo quando leggo Giovanni capitolo 2 che parla dell'acqua che diventa vino, cioè il vino c'ha il carbonio, l'acqua non ce l'ha, quindi come fa? Ci stava, Dio, Gesù ha creato la materia lì per lì, ha risuscitato i morti, quello puzzava già, la sorella dice vabbè Signore io lo so, però sono 4 giorni, Gesù ha pianto davanti a quella tomba, perché ha pianto? Stava per farlo per dargli di nuovo la vita, perché ha pianto? Per l'incredulità umana. Nonostante Marta, nonostante Maria amassero Gesù, lo conoscessero profondamente, ma quelle parole, insomma, vabbè, ma già ci saranno i vermetti, scusate, il quadro. Gesù l'ha risorto, l'ha risuscitato, e poi la cosa ancora più grandiosa, Gesù ha vinto la morte, lui era morto veramente, è stato in quella tomba morto, ma lui è il Signore della vita e nessuno poteva, neanche la morte poteva trattenerlo. Quindi quello che sta testimoniando Giovanni è qualcosa di grandioso. E ancora al versetto 2 ripete, noi l'abbiamo vista e rendiamo testimonianza. E allora scusatemi una parentesi, ma voi avete visto Gesù? Ma no, non l'abbiamo visto, 2000 anni fa, noi non c'eravamo, sono vecchio, ma non c'eravamo. No, dico, l'ha incontrato personalmente, spiritualmente, ha toccato il tuo cuore. E allora la tua responsabilità, secondo quello che dice Giovanni, secondo quello che abbiamo letto anche in Isaia, è di annunciarlo. Noi lo annunziamo, noi rendiamo testimonianza. Non possiamo farlo a meno. Paolo dice guai a me se non evangelizzo. Noi siamo qua cercando di aiutarci a capire che c'è un gruppo di persone che vanno evangelizzate. Già c'è tutto il mondo che va evangelizzato chiaramente, ma io voglio parlare delle persone sorde, che se noi non ci avviciniamo a loro con la loro lingua, con il loro, non capiamo la loro, la realtà della loro vita, loro non si avvicineranno mai a Cristo. Loro non si avvicineranno mai a Cristo. Sono tanti, non ve ne accorgete. Se voi vedete uno che sta sulla sedia a rotelle, magari deve salire sul marciapiede, bloccato dalle macchine, dal marciapiede alto, voi andate ad aiutarlo. Un cieco lo stesso, ma un sordo non ve ne accorgete, a meno che non tentate di parlare con lui o con lei. Allora sì, capite che c'è un ostacolo, che c'è una difficoltà. Per il Signore non ci sono difficoltà. Lui sta chiamando delle persone, forse anche qui, spero anche qui, ad andare ad annunciare il Vangelo anche a queste persone sorde. Perché dobbiamo testimoniare? Abbiamo parlato dell'affidabilità della testimonianza, abbiamo parlato del contenuto della testimonianza, ma la testimonianza ha uno scopo. Quando io testimonio a una persona, non è per fargli sapere quanto so di religione oppure quanto so bravo a conoscere i versetti a memoria. Qual è lo scopo? Al versetto 3 lo dice: quel che abbiamo visto e udito noi l'annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. Bellissimo. Magari tu incontri una persona per strada, ma con la saluti, oppure forse va in sorriso, ma... Però se quella persona diventa un fratello, magari tu lo vedi da lontano, ti fermi pure, gli corri appresso per salutarlo. La comunione è questo. Dio vuole che noi siamo in comunione, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16. Lo scopo che ha Dio, appunto, è quello che gli uomini, le persone, si riconcilino con Lui. E non vuole soltanto, come è stato detto, appunto, che noi siamo credenti della domenica, che noi ascoltiamo la parola, ma che noi abbiamo una vita di partecipazione con Lui. O in ogni momento noi ci rendiamo conto che Dio è presente e che vuole che noi abbiamo un rapporto con Lui, un'intima partecipazione, una reciproca comprensione. Cioè, tutto questo che sto dicendo si riduce a una parola: Dio vuole comunione, comunione. La parola della vita è venuta con un messaggio di riconciliazione, Lui stesso è il messaggio di riconciliazione, noi l'abbiamo visto spiritualmente, l'abbiamo udito nel nostro cuore, adesso lo dobbiamo annunciare. La manifestazione di Dio agli uomini deve diventare una proclamazione, affinché la comunione che noi abbiamo con Dio, che noi abbiamo l'uno con l'altro, la possano avere anche gli altri. E come vi ricordate, Gesù, prima di salire in cielo, ha detto agli apostoli, ai discepoli, anche insomma erano circa 120 che stavano lì, e Gesù gli dice: voi aspettate qui a Gerusalemme fino a che non riceverete la promessa del Padre, la potenza dall'alto, e poi mi sarete testimoni, cominciando da Gerusalemme, per tutto il mondo. Gesù ha mandato nel mondo i suoi. Gesù sta mandando nel mondo anche noi, un mondo confuso, un mondo freddo, un mondo pieno di guerra, soffocato da false ideologie, da principi caratterizzati dall'orgoglio e dall'egoismo, dal materialismo. Il Signore ti sta chiamando, mi ha chiamato, ci chiama ad andare a portare un messaggio di pace e di speranza a un mondo che non ha speranza, che non ha speranza, e forse aspettano proprio di ascoltarlo da te. Io non voglio offendere nessuno e neanche essere frainteso, ma ci dobbiamo capire bene. Se non testimoniamo della fede di Cristo, se non sappiamo tenere alto il messaggio della vita ogni giorno, vi prego di considerare quello che sto dicendo. o non abbiamo capito l'importanza, la portata del messaggio dell'opera di Cristo, o siamo impantanati, siamo bloccati nel fango del peccato, o forse non siamo proprio credenti. Se non sei pronto a parlare, se non sei pronto a sacrificarti per quello che credi, forse quello che credi per te non vale nulla. Il male che vediamo nel mondo, le conseguenze nella vita intorno a noi e purtroppo qualche volta dentro di noi sono il risultato del peccato che come tenebre avvolge tutto e distrugge ogni relazione. Le persone cercano l'amore ma trovano l'indifferenza, a volte l'odio. Sono incapace di amare perché prigionieri dei propri interessi personali. Ogni relazione a vari livelli è inquinata dall'egoismo e questo è peccato. E voi sapete di che cosa sto parlando. Il peccato è entrato nel mondo per l'opera di Satana in Adamo ed Eva e poi si è trasmesso in tutto il mondo, è arrivato fino a me, a te. Il peccato che separa, come ho detto, le persone, ma soprattutto che separa l'uomo da Dio. E Dio vuole che l'uomo sia riconciliato con Lui, vuole avere comunione con Lui, perché il risultato del peccato, questa separazione, è qualcosa di drammatico, eterno. Romani 6, 23, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio, meraviglioso. Ho sentito un predicatore, dice, io amo i ma della Bibbia. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E voglio leggere, seguitemi un attimo, Secondo Corinzi 5,19. Secondo Corinzi 5,19, solo questo versetto qua. Attenzione. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Cioè quando Cristo ha compiuto l'opera, Dio era in Lui, la stava compiendo Dio, perché Gesù è Dio. Ma attenzione adesso, questo che sta dicendo, non imputando agli uomini, è ammesso in noi la parola della riconciliazione. Ammesso in noi la parola di riconciliazione, noi siamo diventati il messaggio, noi dobbiamo portare questo messaggio nel mondo, un mondo che aspetta di essere riconciliato con Dio. E così mi sto avviando alla conclusione, c'è il quarto aspetto della testimonianza. La testimonianza deve essere affidabile, la testimonianza deve avere un contenuto, la testimonianza deve avere uno scopo e la testimonianza deve avere un risultato. Al versetto 4 lo leggiamo questo, di Primo Giovanni. Queste cose vi scriviamo perché la nostra e la vostra gioia sia completa. E abbiamo cantato della gioia, abbiamo detto che alla presenza di Dio c'è gioia e ci sarà, il salmista dice ci sono gioia e sanzietà nella tua presenza, però la realtà è che noi possiamo vivere nella gioia completa tutti i giorni, mamma mia, ogni persona può essere felice, chi è che non vuole la felicità? Chi è che vuole essere felice? Non alzate le mani, perché tutti vogliono essere felici. Tutti. È un fatto naturale. A nessuno piace essere triste. Ma che cos'è la felicità? La felicità, per chi ama il tennis, è Sinner, che adesso andrà in finale, perché ha battuto per 3 volte quel russo che la prima volta, quando l'aveva battuto, ha sbadigliato quando l'ha incontrato. Sinner di ghiaccio, vabbè, no, scusate la parentesi. Oppure quando vince la Roma, siamo felici, non tutti credo, però cioè, ognuno ha la sua felicità, la felicità che è legata all'emozione, l'emozione del momento. Sono felice perché ho una bella pensione, beato te. Perché? È questa la felicità? No, la felicità può essere questa, ma il culmine della felicità qual è? È la gioia. Allora, quando proprio tutto va bene al 100%, la gioia, ho il cuore pieno di gioia, ma guardate, non è questa la gioia che noi ci dobbiamo aspettare. Se noi vogliamo questa gioia qua, speriamo in questa gioia qua, beh, vi devo dire che non stiamo bene, perché il Signore ha detto che nel mondo noi avremmo tribolazioni. Nel mondo noi avremo tribolazioni, ma qui di che cosa sta parlando Giovanni allora? Sapete, Giovanni aveva conosciuto Gesù profondamente, il discepolo che lui amava, si definisce. Gesù, attraverso l'amore di Dio, aveva conosciuto l'amore di Gesù, era diventato gioioso, era stato trasformato. Gesù non è stato sempre, scusate, Giovanni non è stato sempre così amorevole. Mentre che stavano camminando per andare a Gerusalemme, passano per la regione di Samaria e lì ci stava una città e loro l'hanno respinto. E allora Giovanni e Giacomo vanno da Gesù e gli dicono: che vuoi che ordiniamo al cielo di far cadere dei fulmini e li bruciamo tutti? Mamma mia, che amore che c'aveva. Però, stando insieme a Gesù, aveva imparato ad amare. E quest'amore aveva prodotto in lui una gioia profonda, una gioia intensa. Sapete, in Galati, un altro versetto che conosceremo tutti a memoria, in Galati capitolo 5, versetto 22, c'è il frutto dello Spirito Santo. Ci stanno sette, un mandarino, con sette spicchi, e c'è il primo è l'amore, il secondo è la gioia. Perché? Ci avete pensato? Guardate che dice Gesù in Giovanni 15, versetti 10 e 11. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre, dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Allora, che voglio dire? Che noi dobbiamo imparare ad amare prima di tutto Dio? Dobbiamo prima di tutto mostrare amore verso gli altri e poi noi potremmo forse, anzi sicuramente, sperimentare una gioia completa. L'Apostolo Giovanni poteva dire questo perché aveva conosciuto l'amore di Gesù. Pregando ancora al capitolo 17 del suo Vangelo, al versetto 13, prima di affrontare la croce disse: ma ora vengo a te. E dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuti in sé la mia gioia. Il risultato della gioia, una gioia completa, stiamo tutti imparando, per questo ci chiamiamo discepoli, no? Non sto dicendo che io adesso ho la formula e sono sempre gioioso. Chiedetelo a mia moglie, anzi no, non glielo chiedete, meglio di no. Ma la gioia noi l'abbiamo se viviamo in stretta comunione con il nostro Signore, se diamo gloria a Lui in ogni momento della nostra vita, se lo mettiamo davanti ai nostri progetti e non prima facciamo i progetti, poi li ripresentiamo bene, ok, e vado davanti ai nostri progetti. Gesù, ripeto questo versetto, dice: ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai mandato da fare. Il vero cristiano ha nella propria vita un obiettivo principale, glorificare Dio. Ed è questo il mio, il tuo obiettivo? Se sei un cristiano, figlio di Dio, sei chiamato a una comunione, alla stessa comunione che Gesù aveva con il Padre. Siamo chiamati a quella comunione, siamo chiamati a dare gloria al Padre ogni giorno. E se noi faremo questo, noi vivremo nella gioia, una gioia completa. E guardate, questa è una promessa di Dio e le promesse di Dio sono vere. Che il Signore ci benedica.
Devi fare il resto adesso.
Sì, ancora, allora io vado là. Va bene.